Devo finire la liturgia del Giovedì Santo e vorrei questa sera vedere la liturgia anche del Venerdì Santo, in modo che il primo incontro dopo Pasqua, con la veglia pasquale ancora fresca nella testa, vediamo la veglia pasquale e poi vediamo un po' come organizzarci, nel senso che resta un incontro. C'è stata una richiesta che, siccome era una cosa che io avrei avuto piacere di fare, mi ha fatto molto piacere che l'hanno richiesta, per cui io sono, come dire, molto favorevole a questa ipotesi, e cioè di dedicare un incontro alla questione della musica, del canto nella celebrazione. Forse a me piacerebbe personalmente fare un incontro sia sulla musica, il canto, eccetera, ma anche su alcune altre cose di questa componente della bellezza di cui abbiamo a lungo parlato, quindi gli abiti, gli atteggiamenti, le posizioni, un po' tutto questo aspetto, se volete, più gestuale, artistico, eccetera, no? Chiaramente a linee generali, nel senso che ad esempio il discorso sulla musica nella celebrazione è un discorso che ha anche tutta una serie di componenti tecniche notevoli, no? Che però non so, io non ho una competenza tecnica chissà come per trattarlo, e non so quanto possa interessare a tutti, mentre credo sia utile per tutti un po' di riflessioni su alcune questioni di fondo riguardo a questa cosa, no? Cioè su alcuni, diciamo, principi guida sui quali poi ovviamente chi ha la competenza tecnica, ad esempio, è chiamato a fare delle mediazioni a partire da questi principi, facendo le scelte tecniche che servono meglio a questo tipo di cose. Quindi la mia idea sarebbe dedicare quest'ultimo incontro un po' a questa tematica, proprio musica, fiori, cose, oggetti, vestiti, atteggiamenti, no? Un po' tutto questo contenitore, eh? Se però ci sono delle altre tematiche, delle domande specifiche, eccetera, fatemelo sapere, che così vediamo un attimo se si possono integrare o insomma un po' di cose di questo tipo. Allora, questo per dire il piano che ci aspetta. Invece torniamo alla nostra analisi delle liturgie in senso proprio materiale. Spero, come dicevo già l'altra volta, l'ho detto 15 volte, lo ripeto, per me è la prima volta che faccio una lettura così minuziosa, no? Proprio del testo liturgico, del rituale. Quindi io non ho ben la misura. Se la cosa è troppo puntigliosa, ditemelo, cioè cominciate a fare segnali evidenti di insofferenza e io vado un po' più veloce, perché io potrei perdermi su ogni singola parola per circa delle ore. Allora, eravamo rimasti alla questione della preghiera dei fedeli del Giovedì Santo, ma se non ricordo male, a questo punto la questione non era tanto sulla preghiera dei fedeli del Giovedì Santo, ma sulla preghiera dei fedeli in generale, sul significato di questo momento. E mi pare io stavo dicendo come la preghiera dei fedeli è normalmente interpretata come il momento, uno dei momenti clou della partecipazione laicale, no? E finisce nei fatti per diventare un momento di grandi particolarità, no? Dove ognuno dice quello che sente, che vuole, eccetera, quando si fa una cosa partecipativa, no? Allora ognuno dice la cosa che in quel momento gli sta a cuore. E dicevo invece come di per sé liturgicamente nel rito il senso è esattamente l'opposto, cioè non è il tempo di una particolarità, ma è il senso del rapporto tra la nostra particolarità e l'universalità, no? Cioè la preghiera dei fedeli, avevo spiegato, si chiama preghiera dei fedeli perché era il primo momento in cui i catecumeni erano usciti, quando nell'antica celebrazione con i catecumeni adulti. Allora i catecumeni tutti, anche i non battezzati, possono, hanno il privilegio di ascoltare la parola e l'insegnamento, quindi la parola e l'omelia, ma a un certo punto, prima dell'inizio della liturgia eucaristica, vengono fatti uscire, rimangono i fedeli, Christi Fidelis, cioè i battezzati, che hanno non un privilegio in più, perché siccome sono battezzati possono stare a tutta la messa, vedere tutto lo spettacolo, ma hanno invece un dovere in più, che è quello dell'assunzione della totalità del mondo in questo momento a cui solo i battezzati possono partecipare. E per questo momento proprio dei battezzati comincia con la preghiera universale, no? In cui in modo esplicito i battezzati si fanno carico, proprio attraverso una preghiera esplicita, che è la cosiddetta preghiera dei fedeli, delle necessità di tutti coloro che, avendo ricevuto l'insegnamento o non avendo neppure ricevuto l'insegnamento, sono comunque fuori dal momento della liturgia eucaristica. Allora diventa la preghiera dei fedeli un tempo in cui c'è questo schema in genere fisso, che è quello della preghiera per la Chiesa, per chi ha dei ministeri nella Chiesa, in particolare per il Papa e i Vescovi, per la comunità civile o necessità specifiche della comunità civile, poi intenzioni particolari e poi per la comunità che celebra, perché abbia la forza di farsi carico di tutte le preghiere di cui ha detto sopra. Ma questo è lo schema classico, che non è uno schema obbligatorio in senso legalista, no? Ma è per dare l'indicazione di cosa vuol dire universalità. Allora, per tutta la Chiesa, per chi deve compiere un servizio nella Chiesa, per tutto il mondo, intenzioni specifiche, e per noi, perché abbiamo la forza di essere nella verità di queste preghiere, vuol dire per tutti. Allora, se poi uno come adattamento sceglie che nella liturgia X, che ne so, la domenica della preghiera del mese missionario fa 5 intenzioni, una per continente, per dire, va benissimo, nel senso che salvaguarda lo spirito di questa cosa, che è l'assunzione dell'universalità, che piglia un colore particolare in quella domenica, no? O che cosa vuol dire assunzione dell'universalità, ad esempio, in una liturgia in cui, privilegiatamente rivolta dai bambini, no? Allora, il problema non è non gli facciamo scrivere le preghiere da loro perché sennò sono particolari, ma il problema è come si aiuta i bambini a farsi carico di un livello di universalità. Quindi questo è il senso della preghiera cosiddetta dei fedeli. C'era un'altra cosa che volevo dire che in questo momento mi è sfuggita. A questo scopo esiste un libro liturgico relativamente nuovo che si chiama L'Orazionale. Relativamente nuovo vuol dire che non è che non c'erano degli schemi di preghiera dei fedeli, ma dall'83, insomma, negli ultimi anni, man mano che si è applicata la riforma liturgica, L'Orazionale, cioè il libro con gli schemi delle preghiere dei fedeli, è stato ampliato e pubblicato come libro staccato, cioè non è più dentro il messale, no? Ricordate, di questa cosa dei libri avevo già parlato, no? Apparentemente non fa nessuna differenza, soprattutto in un'epoca come la nostra in cui esistono le fotocopiatrici, i computer, i duplicatori, no? Ma in realtà è un segnale anche questo, attraverso le cose, molto grande, no? L'accentramento clericale della liturgia ha corrisposto alla sparizione della pluralità dei libri verso un unico libro, il messale, eh? E attualmente la riforma liturgica sta nuovamente moltiplicando i libri. È un'indicazione di moltiplicazione di soggetti, ma anche di soggetti che fanno la liturgia, ma anche una indicazione di moltiplicazione di rito, cioè c'è un rito più abbondante, con più possibilità di scelta, no? Che dunque offre molti schemi possibili che salvaguardano lo spirito e danno vari tagli, varie sottolineature particolari, scelte letterarie, scelte di linguaggio, eccetera. Allora, l'Orazionale presenta schemi di possibile preghiera dei fedeli per vari tempi dell'anno, secondo i tempi liturgici, varie domeniche, eccetera eccetera, anche per una serie di occasioni particolari, in qualche modo tentando di far vedere cosa vuol dire rispettare lo spirito, che è questa assunzione di universalità, e articolandolo su delle cose concrete. Di per sé, tra l'altro, faccio un piccolo passo in avanti su queste cose che appunto diremo l'ultima volta, i libri liturgici dovrebbero stare tutti al loro posto fin dall'inizio della celebrazione, dunque il messale sul leggio all'altare, il lezionario, cioè il libro con le letture sull'ambone, l'orazionale su un altro punto di lettura, tranne l'evangeliario, cioè di per sé bisognerebbe avere un libro che non sia il lezionario, dove ci sono la prima e la seconda lettura, eccetera, ma dove ci siano solo i Vangeli. E di per sé nella celebrazione eucaristica solenne l'evangeliario viene portato in processione, posto sull'altare, come segno della presenza di Cristo nel Vangelo, fino al momento della lettura del Vangelo. Il diacono o il prete che legge il Vangelo lo prende dall'altare, lo dovrebbe portare in modo visibile, solenne, fino all'ambone e poi leggere il Vangelo da lì, no? Allora, anche la moltiplicazione dei libri, ad esempio, ha anche un segnale attraverso le cose, no? Per cui noi dovremmo un po' alla volta riuscire anche a vedere questo, no? A vedere come ci sono dei libri che sono dei puri strumenti, dunque stanno al loro posto, nel senso che servono per leggerci su, no? Ma poi ad esempio c'è l'Evangeliario, che è un altro tipo di libro. Ok. Sì, basta così più o meno. Ovviamente nella preghiera dei fedeli del Giovedì Santo, come già dicevo parlando del senso del Giovedì Santo, il tono è festivo e eucaristico. Dunque la lettura dell'universalità e dei bisogni dell'universalità è legata al tema della festa e dell'eucaristia. Allora, ad esempio, in genere è consigliata una preghiera per i bambini che riceveranno la prima comunione in quell'anno, cioè in modo che veramente è un momento in cui la comunità riconsidera il dono dell'eucaristia come dono che è dono dell'universalità del mondo e della storia. Ah, ecco la cosa che volevo dire prima, stavo aspettando che tornasse. Quando io spesso faccio questi riferimenti, per esempio ai catecumeni e ai fedeli, come prima ne spiegavo, li faccio per un motivo che a me sembra serio, però voglio dire, è un'opinione personale, ve lo dico, se vi serve bene, se no pazienza. Mi pare che noi siamo di nuovo in una condizione molto simile a quella in cui si è trovata storicamente la liturgia nei primi 3-4 secoli, cioè quando esisteva il catecumenato adulto. Noi abbiamo un'idea un po' poetica dei catecumeni adulti, nel senso che ci pare che erano questi qua convintissimi, un sacco motivati, che facevano i catecumenati lunghissimi, tozzissimi, no? Che noi invece adesso, che facciamo il battesimo da bambini, non è così, no? Questa è un'idea un po' poetica, nel senso che storicamente quello che è accaduto, tranne i primissimi anni, che sono stati anche gli anni poi delle persecuzioni del catecumenato adulto, in cui effettivamente era un po' così, ma è una roba che è durata 10-15 anni, cioè un giro di catecumeni, eh? Dopodiché è diventata una prassi, come in tutte le cose della vita diventano delle prassi, pure se sono diverse, comunque sono delle abitudini, no? Allora, per esempio, pare che fosse piuttosto diffuso che i catecumeni si sbofonchiavano alquanto di tutte queste cose che dovevano fare, di tutte queste richieste, no? E il catecumenato è diventato, anche nella Chiesa antica, un tempo un po' intermedio, no? Un po' né carne né pesce, no? In cui non si sapeva bene se questi c'erano o non c'erano, partecipavano, a che titolo, cosa potevano fare, cosa non potevano fare. A me pare che questa situazione sia molto analoga, nella sostanza, a quella in cui ci troviamo a vivere noi, in cui l'80% degli adulti battezzati in realtà non si sa bene se partecipano, se non partecipano, cosa fanno, cosa pensano, fino a che punto sono convinti, se si può contare su di loro, se non si può contare su di loro, eccetera, no? E mi pare che, ad esempio, ragionare un po' sulle pedagogie che la Chiesa antica ha attuato nei confronti del catecumenato forse ci potrebbe far piantare di fare questi discorsi sui lontani, no? Che sarebbero questi qua, che poi lontani da che cosa, e invece provare a ragionare come è possibile delle appartenenze anche diverse, anche liturgicamente parlando, no? Cioè, se, per esempio, se invece di leggere l'esclusione dell'Eucaristia di alcune categorie di persone in termini semplicemente di violazione di un diritto, che sarebbe una lettura tipo Rivoluzione Francese, no? Si provasse a leggere in termini di un catecumenato. Allora, è vero che ci sono alcune persone escluse dall'Eucaristia per legge della Chiesa, no? Ma è vero che il tempo dell'esclusione dall'Eucaristia non è semplicemente come la galera, cioè che uno è condannato a tot anni di, no? Ma è un tempo di un percorso, no? Allora, per esempio, pensarlo in questo termine qua sposta già un po' il problema, no? E fa già attuare un percorso diverso, vabbè. Allora, insomma, mi pare chiusa questa questione della preghiera dei fedeli. Altra questione importante del rito del Giovedì Santo, la orazione sopra le offerte. Allora, la leggo. Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione. Allora, già vi avevo fatto notare all'inizio, spiegando circa la colletta, le preghiere, le orazioni, colletta o preghiere sulle offerte dopo la comunione eccetera, sono in genere molto essenziali normalmente. Quelle della settimana santa sono ridotte all'osso in genere, eh? sono talmente essenziali che vengono lette così in fretta in mezzo a una marea di così altre cose che uno di solito non li sente. Questo è il succo finale, no, della faccenda. Allora, il senso delle orazioni qual è? Perché si fanno delle, alcune orazioni? Prima ipotesi, per riempire un buco scenico, cioè nel senso che c'è un andamento teatrale della celebrazione per cui uno ha bisogno di una pausa e mette un commentino, voce fuori campo che dice. In parte così, cioè in parte le orazioni sono una pausa nel ritmo liturgico. L'esempio classico è dell'orazione sopra le offerte, tra la processione, i gesti del sacerdote, i gesti che il sacerdote compie all'altare, che dovrebbero essere fatti nel silenzio con solo il dialogo benedetto sei tu Signore, e l'inizio della liturgia eucaristica in senso stretto, cioè della consacrazione, c'è proprio il ritmo liturgico, chiede un tempo. Allora, le orazioni servono metodologicamente per questo, nel ritmo della liturgia, che non è poco, cioè non è una presa in giro, è una cosa molto seria, nel senso che dicono in parole un'emozione. Allora, tutti vi sarà capitato di vedere dei film o delle rappresentazioni teatrali in cui il ritmo è talmente serrato che tu cominci a non respirare più, e arrivi alla fine del primo tempo che meno male che c'è l'intervallo, perché se no stavi per morire, no, ecco. Questo è un tipo di comunicazione che ha certi scopi. La liturgia non ha tra i suoi scopi quello dell'innalzamento dell'adrenalina, per cui di per sé non ha questa scelta di un ritmo martellante tipo Pulp Fiction, no? Non è questa la logica. Allora, la logica è di un ritmo, se volete, il ritmo della liturgia è un ritmo di respiro o di battito cardiaco, cioè di una alternanza di ciò che ricevo e di ciò che dico. Per questo è strutturalmente sempre dialogica, no? A botta e risposta, per esempio. O per questo alterna momenti di ascolto a momenti di azione, no? Il ritmo della liturgia è veramente un ritmo interiorizzazione-esteriorizzazione. I padri della Chiesa dicono che la liturgia respira, cioè faccio scendere dentro di me un'aria che mi nutre, che mi fa vivo, no? E emetto l'aria. E ovviamente i padri della Chiesa fanno lunghissimi esempi su questo, a partire dallo spirito come soffio, no? Respiro lo spirito di Dio ed emetto lo spirito di Dio, cioè risponde in me lo spirito con le parole stesse della Chiesa, no? Allora, tutte queste immagini per dire il ritmo della liturgia è un ritmo cadenzato. E dunque, ad esempio, le orazioni sono in genere lo stacco tra un movimento e l'altro, cioè tra un tempo di ricezione e un tempo di espansione c'è in mezzo un'orazione. E la Chiesa è saggia, per cui in questa struttura dove ci fa riposare? Nella cosa che per noi è più tranquillizzante, è meno angosciante, in un ritmo di emozioni, che è un pensiero. Quando uno è molto agitato tenta di trovare un pensiero razionale, no? Perché se trova un pensiero razionale si ferma un secondo e poi può ributtarsi a capofitto in un'emozione, no? Ecco, allora le orazioni funzionano così, cioè le orazioni sono un pensiero razionale che dà il cambio di movimento, che dentro l'emozione che è la liturgia, il respiro che è la liturgia, ci consente di cambiare ritmo. Allora, l'orazione sulle offerte viene dopo il nostro movimento espansivo, preghiera dei fedeli, offerte portate all'altare, il sacerdote che offre al Padre, dunque tutto il tempo espansivo, orazione sulle offerte e poi inizia la consacrazione. Ok? Dunque questo è il tempo. E questa orazione sulle offerte dunque è un pensiero razionale dentro a questo movimento e nel capovolgimento di questo movimento. Allora, in particolare, tenete conto cos'è il Giovedì Santo, ne abbiamo parlato e straparlato, Concedi a noi tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione. Ed è bellissimo perché parte sparato su concedi a noi di essere degni noi, no? Cioè, perché è il punto d'arrivo del movimento in cui noi siamo i protagonisti, no? L'offerta, le preghiere, eccetera, no? E finisce esattamente dove comincia la consacrazione, no? Perché ogni volta che celebriamo si compie con un soggetto impersonale, si compie l'opera della nostra redenzione. Cioè, noi riceviamo la redenzione. Allora, in questo pensiero, facci partecipare bene a questa cosa, perché tutte le volte che facciamo questo, la nostra redenzione si compie, c'è il capovolgimento del movimento e si può entrare nella preghiera eucaristica. Ok? Allora, prefazio del Giovedì Santo. Il prefazio sarebbe quella parte è veramente cosa buona e giusta. No, non ho spiegato cos'è il memoriale. Ti guardo con odio perché non finirò mai di spiegare anche il Venerdì Santo. Allora, no. Allora, no, sto cercando un esempio rapido. Vabbè, diciamo così, c'è una discussione di circa 700 anni di teologia dietro questa parola, dunque la delicatezza espressiva è importante, nel senso che già stato detto tutto e il contrario di tutto, è un punto centrale, dunque molti si sono provati a spiegarlo cascando in molti errori. E dunque, ad esempio, queste sono le parole che io preferisco non spiegare, nel senso che se non si spiega in genere sbaglia sempre. Diciamo così, memoriale è una memoria attiva, cioè una memoria efficace che funziona, no? Non è solo un ricordo, vabbè, fino qua chiaro, no? Cioè non è semplicemente che io mi metto lì e ricordo una cosa del passato. È un ricordo che fa sì che la cui storia degli effetti è ancora vitale. Memoriale si usa propriamente nel mondo cristiano cattolico solo riferito alla liturgia, perché di per sé l'unico che può fare in modo che un ricordo sia realmente efficace è Dio, nel senso che di per sé questa cosa sta fuori dalle nostre possibilità. Un ricordo per noi può essere vivo, no? Cioè avere una tangibilità, ancora una presenza, una vitalità, eccetera. Noi possiamo muoverci nel ricordo con la forza come se questa persona o questa cosa fosse ancora presente. Ma è sempre un come se per quanto riguarda noi. Solo con l'azione di Dio, con la sua grazia, solo Dio può far sì che una cosa del passato sia compresente al nostro presente. Perché Dio è eterno, cioè perché passato, presente e futuro sono contemporanei per Dio, per dirla molto banalmente. Per cui di per sé il memoriale si usa solo riferito alla liturgia. In modo proprio. Qui infatti, per esempio, si dice ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie al presente l'opera della nostra redenzione. Non si dice celebriamo il fatto che si è compiuta l'opera della nostra redenzione, ma si dice si compie l'opera della nostra redenzione, no? Quindi il memoriale sta da questa parte. Di per sé il memoriale si riferisce sempre e solo al sacrificio di Cristo, alla sua morte in croce. Per estensione alla Pasqua in generale, ai misteri pasquali, ma di per sé è legato al tema della morte in croce. Questa è una spiegazione breve. Allora, prefazio del Giovedì Santo. Il prefazio è la parte dopo, prima del santo, è veramente cosa buona e giusta, eccetera, eccetera, no? Nostro dovere, fonte di salvezza, dice quello comune. Ogni festa in diritto di importanza ha un suo prefazio, ogni celebrazione liturgica ha dei prefazi propri, e i prefazi sono in genere, come dire, il corso di recupero. Cioè, se uno si è distratto fino lì, il che succede, e la Chiesa lo sa che succede, compreso chi celebra, se si è distratto fino lì, e anche questo succede, e anche questo la Chiesa sa che succede, se uno si è distratto fino lì, se uno si era distratto negli ultimi 4.000 anni e si era perso come era andata la storia della salvezza, il prefazio fa breve corso di recupero, riassunto della storia della salvezza nella luce di quello che stiamo facendo oggi. Allora, per esempio, una buona cosa da fare se uno si distrae sulle letture è ascoltare i prefazi, perché in genere non riesci sempre a ricostruire quali erano le letture, ma insomma sai più o meno di cosa parlavano, eh? Cioè, voglio dire, il prefazio è veramente una specie di occhio ragazzi, siamo arrivati al dunque, fino qua era successo questo, adesso arriviamo, no? Allora, e la chiave è sempre quella della storia della salvezza, cioè l'inserzione della situazione particolare, della liturgia particolare che si sta celebrando, nella totalità del disegno di Dio, d'amore di Dio per la storia. Quindi in genere i prefazi sono hanno spazio, sono larghi, hanno orizzonti ampi, musiche grandi, larghe proprio, no? Quando uno, non so, la mia esperienza personale è che quando io ho, come spesso mi accade nella vita, un senso di grande soffocamento, di stagnazione, in genere non ascolto quasi niente dell'Eucaristia, ma ascolto i prefazi, perché sono proprio questa roba, come dice, ah, un po' d'aria, no? Cioè ti danno proprio questa dimensione di un'apertura. Allora, quello del Giovedì Santo dice: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per Cristo nostro Signore. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì, vittima di salvezza, e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. E si inserisce il santo. Allora, anche qui, la liturgia in genere ha questa capacità di essere breve, compattosa e concettuosa, no? Cioè non c'è bisogno di grandi sbrodolate, è in genere molto compatta, no? Ma veramente è ricchissima. Innanzitutto i prefazi iniziano sempre con un rendimento di grazie. La storia della salvezza vista da noi comincia sempre con oh. Cioè, se noi dobbiamo raccontare la storia della salvezza, la prima cosa che dovremmo fare è meravigliarci. Di per sé non ci era dovuto. Questo è il punto di partenza, no? E dunque il primo punto di un prefazio è sempre il ringraziamento a Dio. E poi capoverso tipico della festa dice: sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì, vittima di salvezza. Qua già c'è un giochino molto carino, no? Perché comincia: sacerdote vero ed eterno. E lui dice, vabbè, fondazione della cassa clericale, no? A te per primo si offrì, vittima di salvezza. Cioè la prima azione sacerdotale di Gesù è se stesso come vittima. Per questo è chiamato sacerdote vero ed eterno. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. molto semplice, non so, io non trovo molte parole per spiegarlo, però spero che ne vediate la rotondità di queste parole, no? È tutto detto, veramente, no? In questo prefazio qua c'è per questo mistero del tuo amore, a causa di questo mistero del tuo amore, ed è tutto detto, c'è qualcos'altro di importante da dire? No, voglio dire, tutto ciò che di importante c'era da fare nella storia generale dell'umanità è operare la salvezza, cioè avere ancora tempo per stare con Dio, per meritarselo. E Cristo ha fatto questo e ci ha dato pane perché avessimo forza per questo tempo, bevanda perché fossimo redenti, cioè capaci di meritarci Dio ancora. E questo è il grande mistero dell'amore. Quando ad esempio una storia tra due persone che si amano sta per finire, uno ha sempre la sensazione che se avesse energia ancora per un po', forse ce la farebbe, no? E se avesse avuto ancora tempo per spiegarsi, per capire l'altro, per forse ce l'avrebbe fatta, no? Ecco, questo è l'unica cosa importante che c'era da fare, era che ci fosse dato ancora tempo e forza per questo tempo. Questo ci è stato dato, per questo mistero dell'amore noi possiamo stare lì. Allora, questo è il senso del prefazio del Giovedì Santo, che mi pare appunto, ribadisco, mi pare ci sia poco da spiegare, però che ha una sua pienezza notevole. Dopodiché, antifona di comunione, altro proprio del Giovedì Santo. L'antifona di comunione in genere, dunque dopo la riforma dopo il nuovo rito dell'83, ha quasi sempre due scelte. Ma in genere l'antifona di comunione è un versetto scritturistico non parafrasato, cioè proprio preso pari pari. No? Nel caso di questa del Giovedì Santo è: questo è il mio corpo che è per voi, questo è il calice della nuova alleanza nel mio sangue, dice il Signore, fate questo ogni volta che ne prendete in memoria di me. Citazione da Prima Corinzi 11, il racconto di Paolo dell'istituzione dell'Eucaristia. E in genere quello che l'antifona aggiunge è: dice il Signore, cioè siccome è un pezzo isolato deve mettere chi è il soggetto di questa roba, no? Quindi grammaticalmente mette questa frasetta, ma cita un versetto normalmente, l'antifona di comunione. Anche qui, piccola osservazione carina, no? Carina secondo me. Quando arriviamo al senza parole, no? Al rapporto col corpo di Cristo, dunque dove tutte le parole stanno a zero di per sé, la Chiesa ci mette come antifona un pezzo di parola di Dio. Perché anche qui il cristianesimo è veramente un'esperienza dei doppi pensieri, no? Dal momento in cui è la realtà dell'uomo Dio, è perennemente una realtà in cui tutto sta insieme a ciò a cui non sembrerebbe che non dovrebbe stare insieme. Allora noi siamo santi e peccatori, Gesù è uomo Dio, noi siamo nel tempo ma aspettiamo l'eterno, eccetera, no? Cioè tutti i concetti sono sempre doppi e stanno sempre insieme quando non dovrebbero stare insieme, no? Quando è impossibile che stiano insieme. Allora così funziona qui, per cui quando c'è l'incontro con il corpo del Signore, dove le parole stanno a zero, la Chiesa ci mette come antifona un versetto della parola di Dio. Vabbè, orazione dopo la comunione. Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Allora, l'antifona, l'orazione alla comunione, dopo la comunione, ancora una volta è un cambio di ritmo, per cui finita la grande fase ricettiva noi veniamo espulsi sostanzialmente, cioè mandati, no? E dunque abbiamo di nuovo questo cambio di ritmo e c'è un'orazione. Ed è carinissimo perché noi veniamo mandati a tornare nel tempo, no? Sta finendo questo viaggio liturgico nell'Eterno. veniamo rimandati ad andare nel tempo, e allora l'orazione dopo la comunione ha nel 99,9% dei casi una tematica escatologica, cioè sull'eterno. Cioè ci viene dato come salutino prima di partire e tornare nelle beghe quotidiane il punto dove guardare, quanto lontano guardare per poter non affogare nelle beghe. E allora l'orazione dopo la comunione ha sempre questo tema sull'eterno, no? A me personalmente fa sempre venire in mente che è come quando da fidanzati, così, quando non si abita ancora insieme, quando ci si saluta, no? Che uno ha sempre bisogno, prima di salutarsi, di una promessa, no? Di una riconferma, di un qualcosa che lo aiuti ad andare via, no? Perché andare via è sempre una brutta esperienza, no? Allora uno ha bisogno di essere salutato con una rassicurazione, no? E mi pare che l'orazione dopo la comunione ha proprio una funzione totalmente rassicuratoria, no? Cioè della serie: non ti preoccupare, non sparisco, resto qua, puoi tornare a trovarmi, eccetera, no? E dunque, per esempio, questa del Giovedì Santo dice: Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Allora qui uno si fa aiutare da tutte le immagini e appunto le musiche interiori che ha, no? A me, quando leggo questa orazione del Giovedì Santo, viene sempre in mente, tutte le volte che la sento leggere, l'icona della Trinità di Rubliev, quella icona famosa dei tre angeli che sono i tre visitatori silenziosi di Abramo, no? E che il racconto sta in Genesi, è l'incontro di Mamre, quando Abramo ancora ha una moglie sterile, sono vecchi e preoccupati, e arrivano questi tre angeli nel deserto che Abramo immediatamente riconosce come misteriosamente figure angeliche, e li invita a mensa, come dettano le regole dell'ospitalità, e loro mangiano con lui e gli dicono: tra un anno passeremo di qui e Sara avrà un figlio. E Sara, che sente da lontano, ride dicendo: ma di che stanno a parlare? E questo figlio si chiamerà Isacco, che in ebraico vuol dire figlio del sorriso, no? che è molto bello, no? Cioè il riso di Sara non è preso come scherno o mancanza di fede o queste cose qua, come saremmo noi abituati a pensare, no? Ma il riso è come se il riso, c'è un midrash ebraico che dice che quando Sara ride concepisce Isacco. Isacco è figlio del sorriso di Sara, no? Perché tutte le lacrime avevano mosso Dio, e dunque il suo sorriso muove la storia, no? Le lacrime che lei aveva pianto perché era sterile hanno mosso i tre viaggiatori, e il suo ridere cambia le cose. E dunque Isacco è figlio del sorriso. Allora, su questo episodio scritturistico, nel 1300 viene dipinta un'icona in Russia da Andrei Rubliev, molto conosciuta in questi tempi anche in Occidente, che rappresenta questi tre angeli a tavola. E l'icona, faccio tutta questa spiegazione, ma spero che serva, insomma. L'icona rappresenta questi tre seduti intorno a un, non si capisce bene se una tavola, un altare, una bara, insomma un parallelepipedo. Il piccolo problema è che l'icona è fatta con la prospettiva al contrario, cioè le regole della prospettiva normale nostra sono che c'è un orizzonte, un punto di fuoco, e la prospettiva si allarga così, no? E cioè il punto focale appunto sta lontano nel fondo del quadro. Allora chi è più indietro è più piccolo, chi è più avanti è più grande, eccetera, no? L'icona della Trinità di Rubliev, non so se l'avete mai notato, è esattamente fatta al contrario: il punto di fuoco è sull'osservatore e l'icona fa così, per cui è tutta storta in realtà, nel senso che quello che è davanti è più piccolo e quello che è dietro è più grande, quindi non torna, no? Se uno la guarda con attenzione non funziona. E anche il parallelepipedo del tavolo, no? Noi siamo automaticamente, disegniamo secondo le regole della prospettiva, per cui un tavolo lo facciamo con certe inclinazioni, se voi lo guardate sono esattamente rovesciate, perché il punto di fuoco è sull'osservatore, no? E quando Rubliev scrive il commento alla sua icona, quando Serafino scrive il commento che Rubliev avrebbe detto alla sua icona, eccetera, dice che lui ha messo il punto di fuoco sull'osservatore perché il grande banchetto della Trinità ci chiama dentro, no? e ha messo gli angeli su tre lati, e il lato che guarda l'osservatore è vuoto, perché è il nostro posto. E infatti su quel lato della tavola è disegnato il rettangolo con dentro un quadrato, che in Oriente è il simbolo della terra, i quattro elementi della terra, eccetera eccetera, nel mondo, no? Allora quello è il posto, è il segnaposto del nostro posto, no? E l'osservatore è messo a cascare dentro il quadro, cioè la prospettiva è rovesciata, per cui io sono chiamato a cascare lì dentro, no? E i tre angeli hanno tra loro un gioco di sguardi, eccetera, che è la grande comunione della Trinità, no? Bellissima. E c'è questa prospettiva che mi chiama dentro. Allora, tutte le volte che uno sente questa orazione, l'immagine è questa, no? Siamo chiamati a cascare dentro questo banchetto che genera sorrisi, i quali generano figli. Scusate se è poco, cioè voglio dire, mi pare una dinamica con cui uno ce la fa forse ad andarsene, no? Cioè a lasciare questo luogo e a tornare alle beghe quotidiane, no? Perché si porta dentro questa promessa della tavola dei grandi a cui saremo invitati, no? Come tutti i bambini hanno voglia di sedere alla tavola dei grandi. Va bene. Dunque, cosa molto carina, la liturgia del Giovedì Santo non finisce, non prevede riti di conclusione. Infatti è sempre un impiccio la celebrazione del Giovedì Santo, perché non si sa mai bene come finirla, perché le persone non capiscono quando è finita, molto banalmente, perché non c'è la classica ritualizzazione che tutti abbiamo nell'orecchio, che uno sa che dopo rendiamo grazie a Dio uno può alzarsi e andarsene legittimamente, no? Poi c'è il canto finale, ma vabbè, insomma, tanto lo canta il coro. Ecco. Invece qui non ci sono i riti di conclusione, allora uno non sa quando è che è finita, molto banalmente. E il motivo per cui non ci sono i riti di comunione è perché uno non sappia quando è finita. Cioè, voglio dire, funziona esattamente la liturgia, non è che dice, siccome siamo ignoranti non sappiamo che finisce così. No, è proprio l'effetto che si vuole raggiungere, è che uno non deve sapere quando è finita. Deve avere quell'attimo di titubanza sul fatto se è finita o non è finita, no? Perché il senso di questa faccenda è che si repone il Santissimo, no? Il Santissimo viene tolto dal suo luogo abituale e posto in un luogo di adorazione a parte, e comincia di per sé liturgicamente l'adorazione dell'Eucaristia fino a mezzanotte, cioè fino all'inizio del Venerdì Santo, no? E il Venerdì Santo, come vediamo subito adesso, è il tempo del grande digiuno dopo questa grande festa, festa cibaria proprio, no? E allora succede che uno fa questa esperienza, che questa roba non finisce, se volete, che è come la faccenda della manna. Per noi è facile saperlo, perché sta scritto nella scrittura che tutti i giorni hanno avuto manna sufficiente, no? E abbiamo sentito domenica, ha smesso di cadere la manna il giorno in cui hanno cominciato a mangiare cibo frutto della terra che hanno coltivato. Ma questo lo sappiamo noi, no? Chi ha fatto l'esperienza della manna ogni giorno si chiedeva se il giorno dopo sarebbe arrivata o no, no? E non sapeva mai quando era la fine. Non c'era un annuncio in cui gli era stato detto, vabbè, da giorno X basta, no? La manna smetterà di cadere il giorno che i figli di Israele cominciano a mangiare i frutti della terra, dunque non hanno più bisogno di quel cibo, no? Ma non c'è nessun proclama in materia. L'unica cosa che viene detta è: non raccoglietene per più di un giorno, altrimenti marcirà. Okay. Allora, l'Eucaristia funziona allo stesso modo. Non sappiamo fino a quando avremo bisogno di questo cibo, non possiamo capitalizzarlo, non possiamo metterlo via per sicurezza, non si sa mai, no? E infatti la Chiesa poi ci fa entrare in un giorno di digiuno per ricordarci che non possiamo capitalizzarlo, di digiuno anche eucaristico, no? Ma sappiamo che stiamo in un tempo di sospensione, no? La notte di veglia al Getsemani è il grande segno, proprio il gesto liturgico della sospensione che la storia è, cioè che stiamo in questo tempo in cui ci viene assicurato ogni giorno ciò che ci serve, per fiducia in Dio sappiamo che non mancheremo di ciò che ci serve, ogni tanto non ci pare così chiaro che non manchiamo di ciò che ci serve, non sappiamo fino a quando durerà. Allora, per esempio, io trovo che un tono liturgico da dare all'adorazione, alla preghiera del Giovedì Santo è esattamente questo tono, più che non, trovo, ho già spiegato perché, non molto liturgicamente corretti queste grandi meditazioni sull'altruismo, l'amore fraterno, eccetera, cioè, che è vero, non fanno mai male, cioè non è che guastano, però, come dire, è il generico vogliamoci bene che alla fine torna, ma credo che invece il tono dell'adorazione del Giovedì Santo è il grande tono del silenzio su ciò che non ci compete. Cioè prendere atto che ci sono il 90% delle cose serie della nostra storia che stanno nelle mani di Dio, non nelle nostre. E dunque siamo di fronte a questo non conclusa, no? A questo tempo di cui non sappiamo nemmeno dire quanto avremo bisogno ancora di questo pane. Ed è in questo senso che popolarmente si dice che quell'adorazione è far compagnia a Gesù nel Getsemani, no? Cioè, è esattamente in questo senso che la Chiesa ha letto questa cosa, no? Cioè, Gesù nel Getsemani non sa, tra virgolette, no? Ma voglio dire, non è che è una finta, perché tanto sapeva già che risorgeva, dunque fa tutta sta sceneggiata perché fa folclorico, però poi in realtà tanto dopo 3 giorni risorge, no? Non è che funziona così, no? Gesù nel Getsemani è colui che pone la sua vita, no? Nelle mani di Dio, non sapendo ciò che accadrà, no? E che sta nella grande sospensione, che è una sospensione di solitudine, nemmeno i suoi riescono a stare svegli. Dunque che sarà comunque buono ciò che accadrà, quando accadrà. Va bene, basta. Carlo mi ha detto hai solo più questa facciata della cassetta, dunque mi do un taglio. Spero che almeno un po' il gusto del Giovedì Santo sia entrato. Ecco, dopodiché c'è questo Venerdì Santo, che è tanto carino perché... E uno, cioè, il 90% della liturgia è ripetitiva, è rituale, no? Cioè il 90% della liturgia è uguale tutti i giorni, cambiano i testi, eccetera, ma ha gli stessi gesti e così via, con i pregi e i limiti delle abitudini. Cioè, da una parte è che uno si sente a casa, a qualsiasi momento arriva, o a qualsiasi momento plana dalle sue meditazioni interstellari alla presenza, lì sa esattamente riprendere da quel punto in poi, perché sono sempre i gesti ordinari. Il rischio è anche che però l'abitudine logora tutto, no? E dunque uno alla fine non vede più niente. Il Venerdì Santo è invece un giorno tutto diverso, no? Tutto strano, dunque che ha il grande privilegio di essere una giornata speciale, senza logoramento da una parte. Dall'altra però ha anche una come si dice? Agitazione, perché nessuno sa mai cosa deve fare, che cosa succede adesso, come ci si organizza, uno ci si perde un po', no? E questa cosa è una delle cose proprio brutte, cioè nel senso che ad esempio siamo nell'epoca delle fotocopiatrici, dei fax, questi affarini costano 2 lire, cioè. Uno fa 100 copie, che tutti abbiano una copia di cosa succede, no? E che nessuno si perda nella faccenda, e stiamo tutti calmi, perché se uno si agita pure il Venerdì Santo è veramente un disastro, no? Un disastro assoluto. Vabbè, detto questo, come dire, un po' così polemicamente, ma tutta la liturgia del Venerdì Santo è fatta di 2 momenti. Poi ci sono una serie di devozioni pratiche, cose che hanno tutto un loro spazio, ma l'azione liturgica è fatta di 2 momenti. Il primo momento è la celebrazione della morte del Signore con l'adorazione della croce e la comunione. Il secondo momento è la Via Crucis. Una delle cose più divertenti è guardare, su, per esempio sull'arco di tutta l'Italia, gli orari in cui si fanno queste due cose, perché è una delle cose più, assolutamente più divertenti, nel senso che dicono di come uno comprende l'importanza, cioè tutta una serie di questioni, no? Per esempio, che cosa uno mette in orari in cui anche la gente che lavora può andarci, no? Di solito la Via Crucis, mediamente, che dice che uno non ha capito bene l'ordine liturgico delle due cose, ma comunque è complicato, no? Perché poi tutti abbiamo degli orari diversi, non è che si può trovare le soluzioni ideali su questa faccenda, però di per sé questi due elementi sono i due elementi liturgici, possono anche essere fatti uno dopo l'altro, no? Non è che devono essere necessariamente fatti in due momenti diversi della giornata, no? Uno può farli anche tutti e due dopo cena, che così tutti quelli che lavorano possono andare entrambi, per esempio, volendo. O uno può anche decidere altre soluzioni, ma comunque questi due sono i momenti liturgici di questo giorno, caratterizzanti questo giorno. Non c'è Eucaristia, è l'unico giorno dell'anno in cui non si celebra l'Eucaristia. Non c'è nessun altro giorno dell'anno in cui è previsto che non si celebri l'Eucaristia. E questo, secondo me, è già una grande cosa, un grande segnale liturgico, che per noi è praticamente irrilevante, nel senso che siccome per pochi di noi l'abitudine è di andare a messa tutti i giorni, uno non se ne accorge, nel senso che non sa se nei giorni feriali si celebri o no l'Eucaristia, suppone di sì, ma come dire, gli sfugge questo particolare, no? Molto spesso. Di per sé però è significativo, al di là che ci andiamo o non ci andiamo, è significativo che la Chiesa non celebra Eucaristia, che c'è un giorno su cui l'imposizione del digiuno arriva all'unico pane necessario, e il digiuno del Venerdì Santo è il digiuno, quello dalla carne eccetera eccetera, è il segno che è stato introdotto a un certo punto, esattamente quando il rapporto con la messa quotidiana è saltato, per essere il segnale per i laici, per i secolari, di questo digiuno che è il digiuno originante, il digiuno eucaristico, quello serio. Anche perché il problema di digiunare ce l'abbiamo noi negli ultimi 50 anni come società ricca. Di per sé in tutte le società povere il digiuno era un modo per avere un nobile motivo per non mangiare come non si mangiava gli altri giorni, in cui negli altri giorni non si mangiava perché non c'erano soldi, il Venerdì Santo non si mangiava per amore di Gesù, ma non cambiava la sostanza di quello che c'era in tavola. Per noi è un, come dire, un atto che potrebbe avere una realtà oggettiva, cioè che uno effettivamente potrebbe mangiare meno, no? Nel senso che siccome noi di solito mangiamo, potremmo privarci del cibo, no? E questo è uno dei motivi per cui io trovo che questa pratica popolare, precetto della Chiesa, ma comunque popolare, è una delle poche pratiche che varrebbe la pena di rimettere sul serio, in auge, no? Senza cercare strani sostituti, perché pare così sgradevole questa roba di dire di non mangiare, no? Cioè, pare un po' invecchiata come mangiare. Invece è una cosa serissima, soprattutto in una società come la nostra, che è una società opulenta, dunque che può permettersi il lusso di scegliere di non mangiare, cioè, in cui è veramente una libera scelta, non è solo semplicemente dare un nobile motivo a una cosa su cui di per sé non hai alternativa, no? Ma è una possibilità reale, no? Allora, vabbè, su questo si potrebbe fare un lungo discorso, ma non è così centrale. Non c'è Eucaristia, il digiuno originante è il digiuno eucaristico. Cioè, esattamente il discorso che ho fatto prima sulle situazioni in cui la Chiesa priva dell'Eucaristia, no? Cioè dice a dei credenti che per la loro situazione non possono partecipare all'Eucaristia. Nel Venerdì Santo la Chiesa priva tutta se stessa della celebrazione dell'Eucaristia, il che dice che senso ha questa privazione, cioè non è una punizione, non è facciamoci del male, no? Né una violazione di un diritto, è proprio un altro tipo di logica, no? Vabbè, allora Primo momento, la celebrazione della passione, della morte, della passione e morte del Signore con l'adorazione della croce e la comunione. Già questo nome così complicato dice che ci sono tre cose: la celebrazione della passione e morte, l'adorazione della croce, la comunione. Una delle cose che io ho trovato più divertenti in assoluto, ma che vi risparmio, è lo studio dell'evoluzione storica di questa celebrazione, no? Nel senso che, diciamo così, la cosa più antica è la celebrazione della morte, proprio il memoriale verbale della morte del Signore. Questo è il nucleo antico, no? Poi c'è tutta un'espansione nel corso dei secoli, cioè questa roba diventa sempre, ci si mette sempre più roba dentro, no? Gestualità, teatralità, rappresentazioni, cose, per esempio tutta una serie di, intorno al Medioevo, tutta una serie di misteri sacri, no? Per cui si passava praticamente l'intera giornata in chiesa con questa grande celebrazione dei sacri misteri della vita e della morte del Signore, no? Che era proprio un vero e proprio teatro, cioè, per esempio la liturgia armena conserva questa cosa, per cui il Venerdì Santo c'è una celebrazione liturgica lunghissima che comincia alle 10 del mattino e finisce alle 9 di sera, in cui c'è questa rappresentazione teatrale che in genere fanno i bambini della comunità armena di vari episodi della vita del Signore. Nel frattempo uno salta pranzo e salta cena, no? C'è il grande digiuno, guardando questo spettacolo vero e proprio, piccolo particolare, fatto in lingua liturgica, cioè in armeno. Gli armeni ormai parlano tutti l'arabo, quindi nessuno capisce assolutamente nulla, e c'è dunque questa cosa assoluta di mimo che è bellissima, perché è sostanzialmente un mimo, no? Un mimo con dei suoni storpiatissimi di armeno antico, che però non hanno più nessuna relazione alla drammatizzazione. Ecco, allora, espansione incredibile di questo momento, e poi di nuovo un'operazione di riessenzializzazione già cominciata nell'Ottocento, poi che Vaticano II ha così portato fino in fondo. Ed è interessante che si è mantenuto la celebrazione della morte del Signore, cioè il nucleo antico originale, e di tutti i gesti che si erano accatastati, gesti, cose, riti, picce e imbrogli, teatralità varie, si è conservata l'adorazione della croce. Cioè Vaticano II, che fa veramente un taglio drastico di grande essenzialità di tutto questo grande percorso di pietà popolare, eccetera, conserva il gesto dell'adorazione della croce. Così si possono fare delle ipotesi su perché, non so come dire, no? Ma è come, comunque al minimo, è la conservazione di un gesto popolare, almeno, no? Cioè come se tutti questi 1500 anni di storia liturgica in cui si sono prodotti un mucchio di cose, attraverso la conservazione di almeno un gesto fossero tutti lì a farci compagnia, no? Cioè come se Vaticano II non avesse voluto cancellare totalmente, no? Dire vabbè, torniamo all'antico, mettiamo solo la celebrazione della morte, punto. Ma avesse voluto mantenerci la memoria che c'è stata tutta una fede cristiana che ha variamente interpretato questa cosa, primo. E secondo, e questo è il motivo esplicito, almeno da come dicono i liturgisti, del motivo cosciente con cui Vaticano II lascia questo gesto, perché accanto alla celebrazione della morte, che è soprattutto per la nostra civiltà mentale, letture, parole, spiegazioni, idee, eccetera, Vaticano II ha voluto almeno lasciare un gesto, no? Che è quello del bacio o del segno di riverenza alla croce, no? Cioè come a dirci che qui non si tratta solo di testa, che quello che è in gioco non sono solo delle idee o un racconto di un fatto. Allora, tra tutti i gesti possibili, teatrali, eccetera, ne ha scelto uno molto sobrio in fondo, no? Molto raccolto, ma ha lasciato questa dimensione gestuale, proprio un po' coreografica, se volete. Allora, come nel Giovedì Santo non c'è conclusione, il Venerdì Santo non ha inizio. L'azione liturgica comincia in un modo che infatti di solito nessuno si accorge che è iniziato, ci si mette sempre quei 10 secondi a capire che è cominciato, perché non c'è canto, non c'è antifona di inizio, non c'è assolutamente nulla, non c'è reverenza all'altare e al tabernacolo perché sono vuoti. L'azione liturgica comincia con la preghiera silenziosa in ginocchio di tutta l'assemblea. È l'unica azione liturgica che non comincia col segno di croce. Che è carino, nel senso che la celebrazione della croce non inizia col segno di croce. Proprio il segnale è: non c'è inizio. Questa cosa non possiamo dire cominciamo, perché i soggetti non siamo noi. Nemmeno possiamo dire, come diciamo normalmente nella liturgia, in cui cominciamo nel nome del Padre, no, in cui sappiamo che i soggetti non siamo noi, dunque cominciamo nel nome del Padre, o dicendo, come dice il sacerdote, il Signore, la pace di nostra Signora sia con voi, cioè al posto di Dio. Siamo di fronte al massimo, al punto più alto del mistero. Dunque non possiamo nemmeno in termini vicari cominciare nel nome di Dio. Possiamo proprio solo guardare. E questo segno, per esempio, io lo amo moltissimo, e liturgicamente bisognerebbe trovare il modo di farlo vedere, trovare un impiccino qualsiasi per cui sia possibile segnalare questa cosa, no? Per esempio, ormai in moltissime chiese, riprendendo l'uso antico del suonare la campana, prima una campanella interna alla chiesa quando sta per entrare il sacerdote, no? Che era un vecchio uso dell'inizio delle messe, ad esempio modernizzandolo, oggi in molte chiese c'è, ad esempio, per i 10 minuti precedenti all'inizio di questa liturgia, un suono d'organo, un disco di musica, o non un canto, che è esplicitamente proibito nella liturgia, ma per esempio un suono d'organo, a un certo punto viene interrotto e inizia questo silenzio. Allora noi, purtroppo, per accorgerci che c'è silenzio, abbiamo bisogno di sentirlo per differenza, no? Perché se no non inizia il silenzio, no? E allora, ad esempio, di molte parti ho visto fare, c'è un suono d'organo per un po', il sacerdote entra non per via processionale, cioè non facendo un ingresso solenne in chiesa, ma entra in genere da strade secondarie, no? Si inginocchia. Quando il sacerdote è inginocchiato con i chirichetti e l'assemblea dunque per forza d'abitudine pecorona si inginocchia, il suono cessa e c'è questo silenzio. E per un po' uno dice: che sta succedendo? Non sanno cosa devono fare, si sono persi il foglio, si sono dimenticati di accendere il microfono, perché no, uno pensa esattamente queste cose. Dopo un po', un attimo, di solito riesce a sentire il silenzio. Allora, voglio dire, si tratta anche di trovare dei piccoli trucchi, no? Per far vedere che c'è questo momento qua, perché se no normalmente, dunque, non ancora tutti sono arrivati, un po' di gente si sta ancora salutando, tutti sono ancora un attimo agitati, come succede sempre all'inizio di liturgia, ed è normale che sia così. Nel frattempo il prete entra senza canto, senza niente, quindi qualcuno si accorge che entra, qualcuno non si accorge che entra, e così via. Ci va quei 10 secondi perché tutti si assestano, nel frattempo è finito il silenzio e dunque si comincia l'azione liturgica, perché così si capisce che si comincia. Non so se riesco a spiegare. E questo tipo di cose non dipendono dalla buona volontà di nessuno, eh? Cioè non è una questione di essere buoni o malvagi, è che la nostra vita funziona così, no? Che noi, per passare da una cosa all'altra, abbiamo bisogno di segnali che ci danno la misura che stiamo passando da una cosa all'altra, no? O che semplicemente vediamo poco, siamo molto più abituati ad ascoltare, dunque se non c'è un canto, una parola, un gesto, se qualcuno non dice al microfono accogliamo il sacerdote, non ci pare che comincia. Cioè, che uno entra, si mette in ginocchio, cioè fa un gesto silenzioso, non ci pare che comincia. Infatti questo si fa perché è obbligatoriamente così nella liturgia. Tutte le volte che la liturgia lascia opzionalità tra iniziare o fare delle cose con un canto, oppure no, oppure nel puro gesto silenzioso, nel 99% si sceglie il canto, cioè noi non lasciamo quasi mai i gesti da soli nella liturgia, perché normalmente ci fanno paura, ci pare che non si capisce, che non... Per cui sovrapponiamo, l'ottimo risultato è che in genere noi abbiamo un'azione liturgica con una parola liturgica e con un commento tutto sovrapposto e contemporaneo, con effetti da overdose. Allora, comincia con una preghiera silenziosa in ginocchio di tutta l'assemblea del celebrante. Di per sé l'orientamento di questa cosa sarebbe non al presbiterio o al tabernacolo, ma alla croce coperta. Cioè non c'è abitazione nel tabernacolo, no? L'altare è spoglio, la chiesa dovrebbe essere spoglia, dunque dove si guarda? Verso dove ci si ginocchia? Allora, molto spesso nelle chiese succede, cosa ridicola ma accade, che laddove ad esempio c'è la croce a stelo in avanti rispetto all'altare, per forza di abitudine tutti, celebrante compreso, si inginocchiano verso l'altare, no? E non verso la croce, perché siccome quella è la direzione abituale dove ci rivolgiamo. E poi uno ci pensa un attimo e si sente un imbecille, perché cosa stai guardando? Cioè, come guardare una televisione spenta. Cioè, non è che uno si mette a guardare la televisione spenta così. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, il mistero che si contempla è quello della croce. Dunque, di per sé questo dovrebbe essere la direzione. Ecco. C'è un'orazione, ce ne sono due o tre scelte, comunque l'inizio è con un'orazione. Allora io ho detto, l'inizio dopo la preghiera silenziosa, ho detto le orazioni nella liturgia danno sempre il cambio di direzione, no? E il Venerdì Santo anche da questo punto di vista è un'eccezione tutta liturgicamente, non c'è niente che funziona come normale, perché qui la direzione è tutta e una sola, cioè noi siamo di fronte al grande mistero. Riceviamo il grande mistero, non c'è niente da fare, niente da dire, niente da pensare. Riceviamo l'opera della nostra redenzione. È come quando uno minaccia un altro di lasciarlo e poi si commuove e dice vabbè, proviamo ancora per un po', no? E quando uno si sente dire proviamo ancora per un po', può più o meno agitarsi, balbettare, fare delle cose, saltare, non so, fare una serie di cose. Ma in genere non è che ha molto da dire, no? Cioè l'unica cosa che ha da fare è prendere questo proviamo ancora per un po' e mettercela tutta nella speranza che provare ancora per un po' significhi poter stare di nuovo felicemente insieme. Ecco, il succo è questo, ciò che Dio dice nel Venerdì Santo è proviamo ancora per un po', per un altro anno avremo tempo. E allora uno, insomma, si organizza a tentare di fare in modo che questa cosa funzioni, viva e duri. Allora, le orazioni dicono, ricordati Padre della tua misericordia, santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo tuo figlio inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Rileggo, ricordati Padre della tua misericordia. Traduzione, ma come, se mi hai detto tante volte che mi amavi? Proprio il tono è esattamente questo, no? Ma allora tutto quello che mi hai detto 6 mesi fa, 4 mesi fa, 5 mesi, dove è finito? Questo è, ricordati Padre della tua misericordia, santifica e proteggi sempre questa tua famiglia. Qua proprio a me fa sempre pensare che è molto italiana questa versione della liturgia, cioè lo pigliamo per l'accordo della famiglia, no? Della serie, i figli, non si può fare così, no? No, ma veramente, cioè proprio secondo me questa, non lo so, forse lo sento io, ma mi pare che insomma, sia abbastanza vero nella liturgia, no? C'è proprio questa, questo disperato tentativo di dire tutto il bene che c'è possibile offrire, no? Che è pochino, cioè il bene che c'è possibile offrire è che lui ci ha detto che ci amava, che di per sé ci ha fatto sua famiglia, adesso non ci può mica buttare fuori di casa, e che Cristo, suo figlio, ha inaugurato la nostra salvezza. Cioè, poco di nostro, non so come dire, no? Ma proprio uno tenta di mettere avanti tutto il buono che ha, che è ciò che ha ricevuto in realtà. Per la quale famiglia Cristo, tuo figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Questa espressione io la trovo bellissima. Inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Mi sembra venire in mente i vari delle navi, no? Che uno inaugura nello champagne una nave, no? Ed il Cristo inaugurò il mistero pasquale nel suo sangue. a parte tutte le immagini culturali, i patti di sangue, legami di sangue, no? Che già ci sarebbe da divertirsi, nel senso che tutte le strutture primitive di relazione si sanciscono col sangue, no? E il legame della famiglia è un legame di sangue, no? Che fa differenza da un altro legame, no? Eccetera, eccetera. Tutte queste cose qua le lascio alla vostra così, immaginazione, ma quello che Gesù inaugura nel suo sangue è il mistero pasquale, il grande passaggio. La Pasqua è Pesach, no? Passare, la grande trasformazione, se vogliamo dirla con parole moderne, no? Chi ha più di 20 anni sa che una delle cose più complicate dell'esistenza sono le mutazioni, no? Che tutte le volte che uno muta fa una fatica, poi fanno fatica tutti quelli intorno a lui, poi uno deve riassestare tutti i rapporti, le situazioni dentro di sé, fuori di sé. Mutare è una di quelle cose che nella vita di una persona uno in genere spera che con l'adolescenza se l'è cavata, poi scopre che in realtà nell'adolescenza le mutazioni costavano molto meno, questa è l'unica differenza, nell'adultità costano il doppio, ma non è che sono finite, no? Perché poi non sei più tu che cambi, ma sono i figli che cambiano, il lavoro che cambia, sono le tue energie fisiche che cambiano, cioè c'è comunque un elemento di mutazione, no? E dunque tu devi sempre fare questa fatica di mutare. Ecco, Gesù inaugurò nel suo sangue il grande mistero della enorme mutazione, dell'unica mutazione definitiva, no? La mutazione che ci dà, ci rende la nostra natura di figli di Dio. E lui l'ha inaugurata nel suo sangue, no? E qui il senso letterale è inaugurò nella sua morte, perché poi compirà nella sua risurrezione, no? Però il retropensiero secondo me è che lui inaugura questa mutazione perché poi sono cavoli nostri, perché poi la mutazione di diventare ciò che siamo è il problema della nostra storia, no? Di ciò che abbiamo da compiere. Allora Gesù inaugura, fa che noi siamo figli, e poi a noi ci tocca di diventare figli. Peraltro è l'esperienza comune delle mutazioni della vita, no? Uno nasce figlio di un altro, no? Non ha scelta, no? Ma per diventare figlio di un altro ce ne va un po', no? Nel senso che non basta la radice biologica, no? Così come uno mette al mondo un figlio è genitore, no? Ma per diventare genitore in genere ci mette quei 2 minutini. Ecco, e qui è più o meno la stessa faccenda, no? Gesù inaugura, cioè ci fa figli, no? E poi si tratta di diventare figli. Oppure un'altra orazione è: o Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, eredità dell'antico peccato trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del tuo figlio, e come abbiamo portato in noi per la nostra nascita l'immagine dell'uomo terreno, così per l'azione del tuo spirito che fa che portiamo l'immagine dell'uomo celeste. La prima delle due è quella scritta originariamente in italiano, e voi sapete che nel caso del Messale italiano, no, forse non lo sapete, ve lo dico, nel caso del Messale italiano, poiché la traduzione del Messale latino, il Messale romano cosiddetto, in italiano è tutto sommato abbastanza utile, nel senso che il mondo culturale dell'italiano non è così diverso dal mondo culturale del latino, no? Dunque la traduzione in genere funziona abbastanza, no? Quando si è fatta la riforma di Vaticano II, nei 15 anni seguenti veramente, e si è detto ok, celebrazione della liturgia in lingue nazionali, la prima cosa che si è fatta è stato prendere il messale romano latino e tradurlo, no? Dopodiché però il problema è stato che se la traduzione dal latino all'italiano, dal latino al francese, dal latino alle lingue neolatine, bene o male, sempre dello stesso mondo si tratta, tradurre dal latino, non so, Dio onnipotente in Swahili, uno traduceva Dio onnipotente, ma quello che si sentiva non c'entrava niente, no? Per cui, per esempio, che ne so, il messale zairese al posto di Dio onnipotente riporta sempre l'espressione zairese, non so come quale sia, ma insomma, il cui significato è Dio degli antenati e della foresta. Che di per sé è il concetto di onnipotenza tradotto come concetto, non come parola, ok? Allora, laddove le culture sono profondamente diverse, no? Si usa solo il linguaggio scritto in lingua nazionale, il messale scritto in lingua nazionale quando è stato approvato, ok? Nel caso dell'italiano noi abbiamo sempre il doppio, quasi sempre il doppio, cioè la possibilità di usare il testo scritto in italiano o la possibilità di usare il testo in italiano tradotto dal latino, perché si considera che tutto sommato quello scritto, pensato in italiano, è in genere un po' più moderno, più sobrio, meno sovrabbondante, così quello latino si risente un po' del gusto ottocentesco della ricercatezza, ma tutto sommato non ci si sposta di molto. E questo è un caso tipico: la prima orazione è quella pensata in italiano e la seconda è quella tradotta dal messale latino, ok? Che dunque è più ridondante, ha più un linguaggio anche immaginifico diverso, no? Per esempio usa tutta una terminologia che noi oggi tendenzialmente non usiamo più, che è quella, non che sia falsa, ma che è un po' caduta in disuso come terminologia, che è quella eredità dell'antico peccato trasmessa a tutto il genere umano, eccetera, eccetera, no? Oh, occhio, quelle cose che io dicevo prima sulla prima orazione, la grande mutazione, eccetera, non è che sono una cosa diversa, eh? È solo la traduzione del concetto. Cioè, quando io dico, per esempio, che Gesù ci fa diventare, ci fa essere figli e poi si tratta di diventare figli, dico la stessa cosa che la teologia tradizionale diceva quando dice che la morte del Signore cancella il nostro peccato originale, ricostituendoci nella nostra ontologica immagine di figli di Dio. E poi la grazia dei sacramenti della vita cristiana ci consente di lottare contro il male, contro i peccati attuali. Allora, io lo dico con una frase che si capisce al primo colpo, spero, nel linguaggio teologico tradizionale si capisce un po' meno, ma non è che sto dicendo un'altra cosa, non è che ho abolito il peccato originale o cose di questo genere, ho solo tradotto il concetto. Allora, la seconda orazione dice sostanzialmente la stessa cosa, con la struttura mentale però più tipica di un tempo passato. Ahimè, temo che devo fermarmi, essendo l'ora passata da 5 minuti della... Volevo finire il venerdì santo, non ce la farò mai, vabbè. Pazienza. No, basta così. Un'ora e mezza di liturgia stroncano quasi chiunque. Spiegazione velocissima e breve. Per i primi 12 secoli la connessione tra celebrazione eucaristica e partecipare alla comunione, gesto di fare la comunione, era strettissima, cioè non si pensava a una celebrazione senza la partecipazione, né si pensava a una partecipazione senza la celebrazione, e non esisteva praticamente culto eucaristico fuori dall'Eucaristia. Per esempio, fino al XII secolo non si conservavano le specie eucaristiche, cioè il pane che veniva consacrato veniva tutto consumato e fine, non c'era tabernacolo. Dal XII secolo cominciano un po' di problemi su questa faccenda, che esplodono con la crisi protestante. Allora, per distinguersi dai protestanti, i cattolici incrementano moltissimo il culto eucaristico fuori dalla celebrazione eucaristica, no? Per una questione di polemica con i protestanti, adorazione eucaristica, quarantore, tutta una serie di processioni eucaristiche, eccetera, eccetera. Cioè un rapporto con l'Eucaristia esterno alla celebrazione, alla consacrazione del pane, ok? Piccolo in particolare, questa faccenda qua va di pari passo con lo sganciamento all'interno della messa tra la celebrazione eucaristica e la partecipazione all'Eucaristia, no? Per cui, anche per l'aggravamento della questione moralistica, bla bla, 6.000 motivi culturali, si arriva a un punto in cui la partecipazione alla messa è una cosa, poi c'è la comunione che si fa qualche volta, raramente, con tutta una serie di condizioni, e poi c'è la vera cosa importante, che è il culto eucaristico, no? Che diventa il primo piano, ok? Questo qui è la situazione che va avanti quasi per tutto l'Ottocento, anche per i primi anni di questo secolo. Ecco, poi Vaticano II dà una botta molto seria a questa faccenda e si cercano una serie di equilibri. Ma fate questa breve storia. Allora, la sconnessione tra celebrazione eucaristica e comunione eucaristica è ottocentesca. Dall'Ottocento questi due momenti vengono sconnessi. E la comunione frequente, cosiddetta, cioè la partecipazione all'Eucaristia molto spesso, vista come pratica ascetica, cioè poiché richiedeva tutta una serie di condizioni molto gravose, il fare spesso la comunione era considerato elemento di merito, perché voleva dire che avevi adempiuto a tutte le condizioni gravosissime che erano richieste per fare la comunione. Quindi questa era la logica, quindi come esperienza di tipo ascetico viene considerato una specie di buono cioè voglio dire di accumulazione di punti. Allora, sulla scorta di questa faccenda Vaticano II lascia l'abitudine che era entrata di non celebrare l'Eucarestia ma di distribuire comunque la comunione, no? Che è l'abitudine entrata in quel periodo, cioè nella sconnessione. E Vaticano II dà un nuovo senso però a questa cosa, nelle prenotanda spiega che il senso è non tanto questo, no? Di accumulare punteggio, ma di rendersi conto che anche quando, no? Noi priviamo noi stessi dell'Eucaristia in un gesto supremo di digiuno, la misericordia di Dio nutre i suoi figli, perché sa di ciò di cui siamo fatti, no? Allora è proprio, non so, è la tenerezza materna che con il padre che dice a letto senza cena poi porta qualcosina da mangiare al figlio di nascosto. Ecco, la dinamica è questa, no? Perché Pora Masna, no? Il succo, il senso che dà Vaticano II è questo, di per sé.